Eccoci amici di Radio Revolution alla terza puntata di Quanto Basta, alle 18:11 di questo mercoledì 6 febbraio, un pelo in ritardo perché abbiamo dovuto mandare quello che Raduni sta facendo a Sanremo 2019. Come ben sai, mia cara Ali,
guarda, io lo seguo tutti i giorni Sanremo.
Esatto,
guarda.
Ieri è iniziato il festival, quindi anche le radio universitarie sono sulla riviera e stanno appunto facendo un sacco di interviste anche per noi, per Radio Revolution.
Se non vi interessa non vi preoccupate, perché esistono persone come voi e io sono una di voi.
Salutiamo Jack alla regia, carichissimo anche oggi, molto indaffarato, e tutte le persone presenti nella nostra social room.
Ciao social!
Ali, devi sapere che oggi è una puntata un po' particolare, perché questo Natale a Torino, quando sono tornato a casa per le feste, ho incontrato Marco.
Ma infatti notavo una presenza indiscreta in questo studio.
Presente
oggi
in studio.
Ciao Marco!
Oh, buonasera a tutti, ciao a tutti. Tutti
per chi non lo sapesse, per chi ancora non ascolta Prendi Nota, Marco conduce insieme a Monica il programma Prendi Nota di musica classica di Radio Revolution. Ci siamo incrociati a Torino e abbiamo deciso di fare una puntata dove potevamo mettere in discussione l'argomento: musica e cibo possono convivere insieme?
Beh, ovviamente, cioè, diciamo che è anche bello avere ospiti con noi e anche vedere altri punti di vista, che magari noi non siamo esperti in tutto, quindi ci portiamo all'interno dei nostri studios.
Certo, no, per me poi è un grandissimo piacere, anche perché ricordo questo pranzetto che ci siamo fatti in un localino di Torino e c'era musica jazz in sottofondo, invece ovviamente io come al solito parlo solo di classica, e abbiamo deciso di creare questa puntata e poi insomma ne abbiamo un po' parlato insieme e oggi cercheremo di dare qualche
informazione in più e capire se questo matrimonio è possibile tra
quindi
musica e
Matti,
cibo.
Quindi Matti, non perdiamo tempo, partiamo?
Partiamo, perché abbiamo un sacco di cose da dirvi. Quanto basta!
C'è stato un momento tensione, l'avete sentito, l'avete percepito?
Noi la sigla non voleva partire, ma non ci siamo arresi e partiamo subito.
Comunque si fa attendere come le star. Ma un'altra cosa che si fa attendere, che voi aspettate ogni volta, immagino, spero, sono i risultati dei sondaggi su Instagram. Visto che vi martelliamo, no Matti?
Cioè, esatto, siccome andiamo in onda soltanto un mercoledì sì e un mercoledì no, ci teniamo a tenere, come dire, vivi i contatti con tutti quanti, riempendovi le bacheche di Instagram anche di domande.
Questa volta il dubbio era: quale fa meglio, lo zucchero di canna o lo zucchero normale? Ovviamente siete caduti tutti nel tranello, perché le calorie sono uguali, ragazzi. Cioè, perché non... cioè, per essere, possiamo dire, rilevante come differenza di calorie, ve ne dovete mangiare veramente tantissimo, quindi non credo che
Quindi siamo stati un po' cattivoni in realtà, vi abbiamo un po' fregato, vi abbiamo chiesto qual è più salutare, zucchero di canna o zucchero bianco, avete risposto tutti canna pensando che vabbè sarà più rustico quindi fa meglio, invece no, a livello calorico è la stessa cosa.
L'unica
ammetto
cosa... che c'ero cascato anche io in effetti, quindi
ecco. Anche tu Marco
vedete,
mi hai risposto
così. Scopro adesso che in realtà è lo zucchero non di canna.
Quindi in realtà... Marco, in realtà cambia solo il sapore, quindi sì. Se a te piace lo zucchero di canna, ma va benissimo
lo zucchero benissimo di canna. Prendere. Prima di lanciare però l'argomento della puntata di oggi, diciamo a tutti quelli che ci stanno ascoltando quali sono state le news del mondo gastronomico. Devono sapere che questa settimana, così come la scorsa, sono successe un sacco di cose. Ad esempio, Barilla qui a Parma ha riaperto il suo archivio storico, quindi tutti gli interessati possono andare il venerdì, su appuntamento, a visitare l'archivio storico appunto dello stabilimento Barilla. Che cosa si può visitare? Si può visitare appunto tutto l'aspetto, come dire, archivistico del museo, dove troviamo manifesti pubblicitari,
libri storici anche, quindi
esatto,
Inerenti alla gastronomia italiana.
Tutta la storia della comunicazione visiva da quando è nata appunto Barilla qui a Parma.
Poi anche il premio del Bocuse d'Or a Lione all'Italia, il quindicesimo podio dell'Italia contro i paesi del
sì,
nord.
L'Italia si è praticamente classificata soltanto al quindicesimo posto. Il podio vede ancora una volta soltanto paesi del nord: Danimarca, Svezia e Norvegia, mi pare sia l'ordine esatto.
Poi ieri, ragazzi, era la giornata contro lo spreco alimentare. E noi, tra parentesi, abbiamo anche un nostro compagno che si occupa di questo argomento,
di questo aspetto, ma non anticipiamo nulla perché dedicheremo una puntata intera allo spreco alimentare, perché dovete sapere che, pensate, un punto percentuale del PIL, del prodotto interno lordo italiano, è dovuto proprio allo spreco alimentare, cioè ha lo stesso impatto economico di un punto percentuale del PIL.
Ma vi teniamo sulle spine perché in un'altra puntata probabilmente lo inviteremo nel nostro...
qui a parlarne, e ne parleremo appunto meglio, perché è un argomento molto molto importante.
Poi...
argomento però di oggi è appunto, come vi dicevamo prima, musica e cibo.
Sì, beh, nel senso, abbiamo l'ospite che parla di musica, abbiamo detto... parliamo di musica e cibo, tra
cui... siamo chiesti se è appunto una convivenza possibile, perché tutti dicono, vabbè, ma la musica, soprattutto magari la musica classica... che ci sta a fa col cibo?
Cioè, voi comunque quando andate a mangiare in un ristorante un po', possiamo dire, d'alta classe, sentite della musica di sottofondo che è scelta apposta per, possiamo dire, migliorare quello che state andando a mangiare.
O semplicemente magari per tenervi compagnia, perché alla fine, se ci pensi, sia musica che cibo mettono cioè entrambe sono due cose che mettono di buon umore, a volte comunque influenzano un po' l'umore delle persone.
Anche quando cucinate, scegliete della musica che magari vi può rendere più piacevole questo momento che io non conosco.
Anche nei supermercati, ad esempio, se ci pensiamo, la musica accompagna la nostra spesa. Comunque, musica e cibo, chissà, si possono trovare insieme in diversi contesti. Li andremo pian piano ad analizzare tutti. Nel frattempo voi scriveteci cosa ne pensate al 334-754-0787. Oh, the wind whistles down in the cold dark street tonight, and the people, they were dancing to the music vibe, and the boys, just the girls in the hair, while the shot to men just sit way over there, and the songs, they get louder, each one better than before. And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your hip is twist of stars. Where you gonna go, where you gonna go, or where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your hip is twist of stars. Where you gonna go, where you gonna go, or where you gonna sleep tonight? Or where you gonna sleep tonight? Outside Jimmy's front door, but nobody's in, and nobody's home till four. So you're sitting there with nothing to do, talking about Robert Riker and his motley crew. And where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is the life. And you wake up in the morning and your head is twisted stars. Where you gonna go, where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is the life. And you wake up in the morning and your head is twisted stars. Where you gonna go, where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? Where you gonna sleep tonight? And you wake up in the morning and your head is twisted stars. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, singing this is a life. And you wake up in the morning and your head is twisted stars. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? The Life di Amy McDonald. Ridico il numero della radio perché l'altra volta dei nostri amici ci hanno scritto dicendoci che hanno inviato i messaggi sulle fake news a dei perfetti sconosciuti. Quindi scriveteci che cosa pensate della convivenza musica e cibo, e se per caso anche voi quando cucinate o quando mangiate ascoltate musica al 334-754-0787 su WhatsApp.
Penso a quelle persone che hanno trovato il numero, hanno trovato dei messaggi di persone che inerenti al cibo hanno pensato: ma chi sono sti pazzi?
Esatto, si sono sentiti fare 1500 domande, si sono scambiati per dei divulgatori scientifici loro.
Comunque oggi parliamo del benessere animale anche.
Sì, allevamenti e coltivazioni che utilizzano il cibo, che utilizzano la musica classica. Quindi cibo che viene prodotto attraverso appunto l'utilizzo di musica. Che cosa fanno praticamente in questi allevamenti? Un esempio è a Cremona Fiere, quando
hanno fatto praticamente un concerto per le mucche, che appunto il concerto prendeva il nome di Happy Cow Concert, giusto?
Sì, è un progetto dei ricercatori dell'Università di Leicester.
Che praticamente producevano della musica, possiamo dire, classica, tra cui anche un pianista importante, se non sbaglio, Marco.
Sì, Roberto Prosseda, veramente uno dei più grandi pianisti italiani viventi, che fa concerti ovunque, in tutta Europa e non solo.
E la razza di mucca scelta era la razza frisona. E cosa hanno trovato dopo questo esperimento musicale? Che c'è stato appunto un incremento di produzione del latte del 5%, che è una cosa molto interessante, perché possiamo andare a vedere come la musica, anche a livello animale, va a influire sulle produzioni.
Praticamente che cosa succede? Si fa ascoltare musica classica alle mucche e praticamente l'animale si trova in una condizione di benessere e riduzione dello stress, che fa sì che appunto si producano tutte quelle caratteristiche, quelle composizioni chimico-fisiche all'interno della carne, che migliorano poi in un secondo momento le caratteristiche organolettiche, o in questo caso appunto migliorano e incrementano la produzione del latte. Degli studi li stanno facendo oltretutto anche sulle galline ovaiole, perché si pensa che appunto far ascoltare musica anche le galline incrementa la produzione di uova.
Infatti in questo studio mettevano della musica classica sulle galline, quindi possiamo dire che le fanno rilassare.
Sì, esattamente. Noi adesso sotto, tra l'altro, stiamo ascoltando l'ouverture delle Nozze di Figaro di Mozart, che è proprio uno di questi compositori che viene utilizzato anche in questi scopi. Ci sono molti studi anche sui bambini, tra l'altro, e anche proprio sugli umani,
come perché rilassare i bambini,
esatto,
e anche le galline.
Anche tra l'altro per le donne incinta. Si fa ascoltare Mozart alle pance appunto delle donne, perché sembra veramente che questa musica abbia un effetto molto particolare. Probabilmente deriva dal fatto che nel Settecento, perché questo è il periodo in cui Mozart scrive, ci fosse molta attenzione all'equilibrio, alla consonanza, alla forma estremamente pura, che è il motivo per cui poi chiunque quando lo ascolta si sente anche rassicurato da un certo punto di vista, no? È molto rilassante, molto sereno, e probabilmente usa proprio delle frequenze anche che messe insieme creano questi accordi molto consonanti, che provocano piacere al nostro orecchio, al nostro timpano ed evidentemente anche alle piante e agli animali.
Si va a giocare sull'aspetto psicofisico quindi dell'animale, non soltanto animali però.
Infatti anche
perché
i vitigni,
che cosa abbiamo visto?
Anche nei vitigni Giancarlo Cignozzi in Toscana fin dal 2011 inizia a riprodurre Mozart nei suoi vigneti, dove appunto l'uva produce più zucchero, quindi abbiamo un prodotto più zuccherino. Quindi evidentemente anche le piante possono captare queste frequenze migliorando il prodotto finale.
Bellissimo, questa
cosa
è
stupenda. Come fanno però le piante a sentire la musica? Si è scoperto appunto, siccome le piante non possono muoversi, devono migliorare tutti i sensi a loro disposizione. Quindi per difendersi e per difendersi da degli attacchi esterni, che cosa fanno? Producono dei metaboliti secondari che servono appunto a difesa e per comunicazione con le altre piante. Ad esempio, uno studio dell'Università del Missouri ha dimostrato che mettendo della musica vicino alla pianta dell'arabetta, questa qui, cioè questa pianta sottoposta appunto a queste vibrazioni acustiche, incrementa la produzione dell'olio di senape, che la pianta utilizza per difendersi dall'attacco dei parassiti.
Questo l'hanno scoperto perché appunto è come se la pianta sentisse la vibrazione dell'animaletto che va a mangiare la pianta, e quindi inizia a aumentare le proprie difese. Quindi automaticamente possiamo dire che quella specifica frequenza induce questa risposta, però non tutte. Quindi probabilmente è sempre un concetto di frequenze che è lo stesso che arriva a noi.
Ed è la stessa cosa che fanno poi appunto questi vigneti, perché appunto si pensa, non ne abbiamo la certezza, si pensa che appunto la musica di Mozart ricorda alla vite il suono dell'acqua corrente. Allora che cosa succede? Incrementa il tenore zuccherino, come diceva giustamente prima Alice, migliora la robustezza del fusto e riduce l'attacco dei parassiti.
Quindi abbiamo capito. Quindi ascoltiamo che la musica
tutti più
fa
Mozart.
Bene a tutti.
Esatto.
Cioè la musica fa bene alle piante, agli animali e anche a noi.
Esatto.
Però chissà se poi veramente questo vino prodotto da Giancarlo Cignozzi qua in Toscana, il Montalcino, poi ha veramente dei risultati anche a livello gustativo differenti, o se è semplicemente un meccanismo di produzione diverso. Chi lo sa?
È un mondo fatto per due, come le confezioni dello yogurt. Dentro l'amore c'è una punta d'odio e viceversa. E ti sei persa. Siamo così diversi nelle foto. Schizzi nell'acqua, è solo un gioco. Quella mia giacca fa freddo in moto. Salto nel vuoto, vieni con me. Guarda da qui le luci della città. Non capisco dove sia casa mia, mi chiedevo se salto nel vuoto, vieni con me. Guarda da qui le luci della città. E mentre i taxi vanno via, detto che eri solo mia, mi chiedevo se vanno via tutti, resti con me. Fatto per due, come le selle delle moto, come le stelle se le guardi sola, non è uguale senza di me. Guarda da qui le luci della città e non capisco dove sia casa mia, mi chiedevo se salto nel vuoto, vieni con me. Guarda da qui le luci della città. E mentre i taxi vanno via, detto cari sono mia, mi chiedevo se vanno via tutti, resti con me.
Le luci della città di Coez. Questa scelta è stata da parte di Mattia.
Una scelta interna della casa.
Che addirittura mi è arrivato il messaggio: posso mettere questa?
È stato un piccolo obbligo. Dobbiamo dire comunque a chi ci sta ascoltando da casa che c'è stato un problema. Siamo spariti per un attimo. Noi parlavamo a vuoto, non si sa. Fateci sapere se ci sentivate, se non ci sentivate, che è successo. Noi
oppure
continuiamo ad andare avanti.
Vuoto.
Magari c'è ancora il problema tecnico, quindi ne stiamo parlando così a vanvera. In realtà non
voi
ci
non
sta
ci
ascoltando
sentite.
Nessuno.
È un po' riempimento, tipo riempite i puntini con il discorso che volete voi. Poi
però in effetti è bello così, perché se no, scusa, l'altra puntata eravamo in diretta, però è filato tutto liscio. Cioè, uno perché sceglie di fare il programma in diretta se poi non deve succedere niente?
Poi
scusate.
Uno si abitua, si mette comodo,
esatto,
si tranquillizza.
No. Invece a noi ci piace emozionarci così in diretta sulle cose che succedono. Andiamo avanti però con la puntata di oggi. Appunto questo rapporto tra musica e cibo in tutte le sue sfumature. Prima abbiamo parlato di allevamenti e coltivazioni, adesso parliamo di musica durante i momenti conviviali.
Che, tra parentesi, sono i momenti nel quale la musica influisce anche di più da un punto di vista di percezione del cibo. E questa cosa già ritornava nel barocco, perché nei banchetti barocchi troviamo...
Sì, dovete sapere che le correnti artistiche ogni volta influenzano anche le arti culinarie. E ad esempio una cosa che ci ha molto colpito studiando appunto storia dell'alimentazione è proprio quanto la corrente barocca abbia influito su la cucina del tempo.
La corrente barocca sì, aveva l'obiettivo di riempire ogni spazio lasciato vuoto, possiamo dire questo sfarzo. Immaginatevi dei piatti ricchi di ingredienti. Adesso noi siamo abituati magari a scegliere pochi ingredienti, a metterli in ordine.
Dovevano esibire ricchezza e abbondanza proprio per contrastare la paura della fame che caratterizza un po' tutto il Medioevo. Poi in realtà va avanti anche con gli anni, però comunque che caratterizza tutto il Medioevo, questa paura per l'orrorva, qui ce la posso fare a dirlo, che cosa fa? Fa sì che appunto nei banchetti barocchi ci fosse la massima esposizione dello sfarzo, anche dal punto di vista della musica.
Assolutamente sì, e dell'arte in generale, nel senso che questi grandi signori, dovete immaginare che organizzavano banchetti nelle loro corti e in questi salotti incredibili, tutti affrescati, pieni d'oro, di arzigogolature, ancora basta entrare anche in una chiesa barocca a prendersi conto di che cos'è la decorazione barocca, senza buchi, senza bianco, senza vuoto, sempre tutto molto arzigogolato, e anche la musica era così. Quindi adesso stiamo ascoltando Vivaldi, ma non è l'unico, venivano proprio commissionate delle opere nuove per ognuno di questi banchetti, e durante il pranzo, la cena, o talvolta anche durante tutto il tempo dal pranzo alla cena, si mangiava, si parlava, e sotto dei poveri musicisti, probabilmente non tanto ascoltati, suonavano come dei matti.
Pensa, anche le ricette in realtà guardavano un po' questa cosa. Un massimo esempio di cucina barocca è proprio la paella spagnola, dove all'interno dello stesso piatto si mischiano 1500 cose diverse, se ci pensi. Abbiamo la carne, abbiamo il pesce, abbiamo le verdure, c'è il riso, quindi dei cereali, abbiamo di tutto.
Infatti la paella è veramente, cioè immaginatevela, state mangiando, guardate la paella, ci sta pesce, verdure, tutto quello che vi viene in mente, e in più anche il colore era importante in quel periodo, perché comunque ogni colore veicolava anche un concetto, quindi proprio era proprio una somma di tutto quello che posso mettere all'interno di un piatto e tutto ciò che posso inserire nel contesto in cui consumo questo piatto. Quindi
somma di colori, cioè mi viene in mente anche la mostarda ad esempio, quindi questi colori straaccesi mischiati l'uno con l'altro, anche sapori molto differenti, abbiamo il piccante, abbiamo l'agro, tutto mescolato insieme proprio per esaltare questo concetto di barocco. Come ci diceva Marco prima, anche musica barocca che accompagnava i banchetti, di idea un po' diversa erano i futuristi.
Sì, i futuristi invece la sceglievano nello specifico la musica, ovvero cioè loro creavano prima di tutto un pranzo, comunque un pasto particolare, dove magari anche gli ingredienti venivano scelti in maniera inusuale e anche a volte in maniera stravagante. Dopodiché si poteva abbinare anche un'esperienza tattile, pensate, e la musica anche era fondamentale in quel periodo. Che la musica futurista, come appunto l'altro giorno stavamo parlando con Marco, aveva delle caratteristiche speciali.
Sì, e tra l'altro è bene specificare che nell'arco di tutto il Settecento, di tutto l'Ottocento, nei teatri d'opera, durante le esecuzioni, le opere liriche, quindi i cantanti, le scenografie, la gente mangiava, c'era la luce in sala, faceva probabilmente anche cose zozze dai racconti dell'epoca, proprio durante gli spettacoli. E questo è il motivo per cui poi è stata così importante una certa rivoluzione di inizio Novecento, che ha cominciato a separare l'estetica della frammentazione, anche, no? Anche la psicoanalisi, cioè l'uomo con tutte le sue fragilità, dividiamo i momenti. Allora ecco che anche in cucina si dividono i pasti, la musica inframmezza queste esperienze anche sensoriali, e la musica veicola anche sempre questo sentimento di esperienza sensoriale, cioè si fa musica anche coi rumori, con queste macchine che venivano costruite dai futuristi, cioè c'è tutta una nuova idea dell'evento musica, pranzo e
esatto, infatti
e
come dicevamo nella prima puntata, noi si parla di quando si va a fare una cena, ad esempio penso nei ristoranti stellati dove la musica di un certo tipo è d'obbligo, si parla proprio di una vera e propria esperienza gastronomica dove bisogna appunto esaltare il tutto anche attraverso appunto l'accompagnamento di musica.
Di sicuro io personalmente non avrei apprezzato una cucina una cena futurista con i rumori.
Beh,
con
vabbè, però una sera ogni tanto, magari non tutte le, non tutte le sere.
La apprezzavi
però
di più quando facevano gli intramezzi, cioè tra un pasto, cioè durante i pasti silenzio, ci si deve godere il piatto, quando sta per arrivare all'altro piatto ci si concede.
Sì, anche
musica.
Se mi parlavano di fianco, li azzittivo, poi dopodiché
poi dovevi mangiare,
potevate fare qualsiasi cosa dopo il pasto.
Chissà se i nostri ascoltatori da casa ascoltano musica mentre mangiano, perché nel frattempo ci stanno arrivando già i primi messaggi. Ad esempio, ci scrivono: mi chiedevo la scelta di un cibo rispetto ad un altro. È un poema in realtà questa domanda. Rispetto ad un altro, o di un ristorante rispetto ad un altro, per esempio, può essere alterata dall'ascolto di un certo tipo di musica allo stesso modo in cui questa può influenzarci nell'acquisto di determinati prodotti in ambienti commerciali? Daremo la risposta a questa domanda nel prossimo talk, perché parliamo proprio di questo. Parliamo anche di come la musica influenzerà la percezione del gusto.
Quindi rimani collegato.
Non puoi scollegarti da Radio Revolution e ci devi ascoltare proprio fino alla fine per ricevere la risposta.
Ma arrivano anche altri messaggi.
Ci scrive Wii, quindi amica.
Ciao Wii.
Esatto, ragazzi, firmatevi, perché prima non ho citato, non so chi sei che mi ha fatto questa domanda. Se vi firmate vi facciamo anche un mega saluto. Ci scrive anche Wii: volevo innanzitutto salutare tutti i miei amici di Quanto Basta Radio, soprattutto Alice, mi sento un po' offeso.
Wii. Ciao Wii.
Io amo mangiare con musica jazz di sottofondo. Credo che mangiare ascoltando musica possa aiutare a gustare meglio il piatto, se non addirittura alterare il gusto di
anche
ciò che
Marco
sta mangiando.
Anche Marco adora la musica jazz, infatti prima l'hai elogiata.
No, mi piace, in realtà mi piace. Però diciamo che anche la classe, ma ne parleremo penso anche nel prossimo talk. Comunque anche la classica ha il suo perché durante certi pasti.
Non facciamo troppi spoiler.
Beh, comunque continuate a scriverci al nostro numero WhatsApp 334-7540-787.
Nel frattempo che ci ascoltiamo No Woman No Cry di Bob Marley. No woman no cry. Rieccoci su Quanto Basta in Radio Revolution alle 18.40, va avanti questa terza puntata di Quanto Basta e continuiamo il nostro viaggio tra musica e cibo.
tra parentesi, ti hanno ricevuto il tuo appello sul taggatevi sui messaggi. Si stanno per firmare, noi vi teniamo d'occhio, vediamo in diretta quello che ci mandate e puntiamo a rispondervi il prima possibile.
Anche perché adesso appunto rispondiamo proprio alla domanda che ci ha fatto prima questo ragazzo, ovvero se un cibo rispetto ad un altro, o comunque come la musica può alterare la percezione di questo, del cibo, di quello che stiamo mangiando.
Partiamo subito dicendo che quello che noi mangiamo non è dato solamente dalla materia che stiamo introducendo dentro di noi, ma dobbiamo aggiungere le luci, tutto ciò che è legato ai nostri sensi, ai nostri cinque sensi.
Sì, occorre dividere sensazione da percezione. Cioè, sensazione è facile, nel senso, se sto mangiando un qualcosa di dolce, appunto la sensazione che ricevo è dolce, però la percezione, quindi quello che
a livello neurologico arriva.
Esatto, l'immagine, la descrizione che darò a quello che sto mangiando è un lavoro di tipo cerebrale, del cervello. Che cosa succede? È un risultato di tanti fattori.
È una somma, diciamo. Quindi più fattori metto, più può cambiare quello che mi arriva alla fine a livello di percezione, appunto.
Esatto, gusto e olfatto sono influenzati proprio da dei discorsi emotivi, quindi da ricordi, da immagini, da descrizioni che abbiamo all'interno del cervello, che colleghiamo appunto al cibo. Si è firmato, si chiama Samuele.
Ciao Samuele, speriamo di averti risposto alla domanda in maniera esaustiva e che ti sia arrivato, possiamo dire, il concetto finale su questa.
In caso ci punirà aspramente per
essere
stati molto bravi.
Nel caso ci aspettiamo degli insulti. Ma
esatto.
Arriva un altro messaggio anche da Giulia. Vorrei sapere.
Ciao, sono Giulia, vorrei sapere se ci sono dei cibi che per i cantanti possono rovinare una performance vocale. Questa magari è una domanda che rigirerei su Marco.
Sì, ne parlavamo proprio la scorsa puntata di Prendi Nota, perché avevamo dei cantanti ospiti e sono arrivate queste domande. Per esempio, loro non fanno volentieri colazione con il latte, perché poi, essendo un po' pesante, rischia di rovinare anche l'emissione vocale con le corde vocali e tutto. E quindi e in generale ovviamente prediligono cibi caldi, ma questo possiamo immaginarlo, cioè per tenere calde proprio le corde vocali. Quindi girano in conservatorio sempre questi termos giganteschi pieni di tè caldo, così.
C'è anche un falso mito inerente tipo a delle alici salate, se non sbaglio.
Questo credo che sia proprio un falso mito.
Sì, sì, no,
esatto.
Perché io perdo spesso
invece
la voce, quindi queste alici salate,
ecco,
girava proprio.
I cantanti invece consigliano molto lo zenzero, perché
zenzero
è leggermente piccante e non è che sia curativo, però in quel momento lì non ti fa sentire, quando è l'abbassamento, magari il male alla gola e riesci a cantare.
Quindi
poi dopo
proprio,
ti torna. Però
proprio uno scambio: la musica che aiuta il cibo e il cibo che aiuta la musica.
Oltretutto, ragazzi, ho visto soltanto adesso, aprendo la foto, che è Giulia, la ragazza che abbiamo intervistato alla prima puntata, che ci ha parlato proprio di Sanremo. Quindi vedi, tutto torna. Parliamo di Festival di Sanremo, ci riscrive Giulia da Sanremo, tutto ritorna. Quindi ciao Giulia, grazie di essere stati con noi nella prima puntata di Quanto Basta.
Comunque, quando parliamo di percezioni, non parliamo solo di cibo, ma parliamo anche di colonne sonore inerenti ai film, di quello che vediamo, di come cambia tutto.
Esatto, la musica, abbiamo detto, influenza il cibo, ma influenza anche magari la scena di un film.
Certamente, è proprio questo il principio di ogni colonna sonora, nel senso che tutti siamo abituati, non, ai film di tensione, certamente la nostra sensazione è resa molto più forte grazie anche al tipo di musica che c'è sotto. E a volte anche invece i registi giocano al contrario, cioè come fa Kubrick, per esempio, che nelle scene di grande violenza talvolta mette Beethoven, musica allegra, per creare un senso di contrasto. Quindi la musica può veramente in maniera molto forte modificare la nostra percezione. Questo anche i greci lo sapevano, tant'è che in base alle cerimonie che volevano fare, in base anche ai tipi di banchetti che volevano tenere, modificavano i tipi di musica. Lo sappiamo dai trattati, perché non abbiamo ovviamente fonti da poter ascoltare dell'antica
Grecia.
Pensa, Marco,
che è molto interessante anche è lo studio che ha fatto la Oxford University con un docente di psicologia sperimentale, che ha studiato proprio il rapporto tra musica e cibo. Quindi cioè tutto quello che abbiamo detto prima noi sulla percezione, il risultato appunto del lavoro del cervello, eccetera eccetera, è stato anche appunto dimostrato da questo studio. Oltretutto, questo docente è l'inventore del piatto The Sound of the Sea, ha collaborato con Ferran Adrià, ed è questo piatto al quale vengono attaccate delle cuffie iPod, e mentre uno sta mangiando può appunto ascoltare il rumore del mare, e si è visto come in realtà chi mangiava senza cuffie percepiva il cibo in un certo modo, chi mangiava invece col suono del mare nelle orecchie percepiva un qualcosa di diverso.
È come dare al cibo il proprio contesto, no? Il mare mangiando,
sì,
dalla conchiglia.
Sì, ma infatti ci sono
bellissimo
proprio dei generi che vanno a influire su determinati gusti, come ad esempio il rock che esalta il piccante, lo speziato. Quindi, visto che siamo verso l'orario di cena, chi ci sta ascoltando può
possiamo dare dei consigli.
In base a questi consigli, a cosa volete esaltare nel vostro piatto, potete scegliere la musica. Quindi, come ad esempio, avevano capito che mettendo il mare si sentiva più il salato.
Ad esempio, poi il rock incrementa la percezione del piccante e del sapido. Quindi, ad esempio, se qualcuno di voi si vuole aprire un ristorante messicano e vuole guadagnare perché i propri clienti rimangano soddisfatti perché percepiscono sapidità, mettete di sottofondo della musica rock. O se questa sera avete voglia di farvi maccheroni al formaggio, eccetera, quindi avete voglia di mangiarvi un bel piattone di pasta, dovete ascoltare musica classica. Quindi mettete Mozart di sottofondo.
Cento se ne prendi due, diventa mille. Si vede che hai provato qualcosina. Parlano, parlano le tue pupille. E adesso che mi prendi per la mano, facci piano, che se mi stringi così io sento il cuore a mille.
Paracetamolo di Calcutta. Questa, come No Woman No Cry, l'avete scelta voi attraverso Instagram. E questa cosa ci fa molto piacere perché noi veniamo incontro alle vostre, possiamo dire, esigenze.
Questi sono i vantaggi di seguire Quanto Basta Radio su Instagram. Potete anche scegliere le canzoni che metteremo appunto poi in onda in diretta. Continuiamo il nostro viaggio musica-cibo. Abbiamo parlato di allevamenti e coltivazioni, abbiamo parlato di musica nei momenti conviviali, abbiamo parlato di quanto la musica anche influenzi la percezione del gusto e quindi poi quello che noi stiamo mangiando e come lo interpretiamo, ma dobbiamo parlare anche di un altro aspetto molto importante, ovvero di come gli artisti, che siano appunto pittori, compositori musicali, eccetera, eccetera, hanno sempre dato una certa attenzione alla sfera gastronomica.
Tra cui, possiamo dire, i protagonisti possono essere, cioè sono...
Protagonisti, gli esempi da citare, se non gli diamo tutta questa importanza,
ma io
dai,
bene,
ce ne sono tantissimi.
Cioè, lui si merita tutte le attenzioni di questo mondo, era simpatico. Cioè, spero sia simpatico, perché io me lo immagino così.
Quindi che ha fatto lo track? Ha scritto, no, lui non ha scritto, insieme al suo amico Maurice Joyana hanno pubblicato, quando lui è mancato, un libro, La cucina di Monsieur Momo. Se adesso mi sta ascoltando la mia professoressa di immagine, starà uccidendo per quello che dico. Monsieur Momo, che cosa ha fatto? C'erano le illustrazioni di Henri de Toulouse-Lautrec, perché appunto si pensasse che in vita fosse molto attento anche all'aspetto gastronomico, frequentasse molto i bistro parigini e quindi fosse un amante del buon mangiare.
Quindi, essendo anche un vignettista, cioè lui parte con la sua carriera artistica essendo vignettista, crea queste, possiamo dire, illustrazioni.
Esatto, e nonostante questo, oltre ad essere vignettista, era anche una buona forchetta. Così come Apollinaire, ad esempio, critico, che è stato anche grande sostenitore della cucina cubista. Di che cosa parliamo? Di quando appunto Apollinaire disse: le arti culinarie devono, così come è successo con l'arte, essere influenzate dai movimenti d'avanguardia. Quindi anche la cucina si deve completamente rinnovare rispetto al passato.
Non
quindi
a caso
ha aperto le danze verso il futuro.
Era il primo, cioè possiamo dire il primo caso nel quale si puntava non a riempire la pancia, cioè, ma piuttosto a soffermarsi sul sapore. Quindi anche all'interno del...
Sì, sostenevano che uno dovesse andare a mangiare non a stomaco vuoto, ma dovesse già mangiare un po' prima, così che non mangiasse tanto per sfamarsi, ma proprio apprezzasse quello che era presente appunto nel piatto. Ma così come lui, in realtà tantissimi altri. Facendo la scaletta infatti con Marco, subito ci ha consigliato di parlare, e se ne sentiamo appunto il sottofondo musicale, di Rossini.
Esatto, Gioachino Rossini è stato un compositore importantissimo dell'Ottocento italiano e dovete pensare veramente che ha fatto centinaia di opere entro i 39 anni e era famoso in tutta Europa, cioè quello che adesso globalmente potrebbe essere, non so, una grande rock star, così. Rossini era così, e a 39 anni, anche per motivi di salute, di crisi nervose, eccetera, si ritira a vita privata, non scrive mai più un'opera lirica. E dove va? Va a Parigi, stava a Bologna, è nato a Pesaro, però insomma decide di andare all'estero. Eppure, talmente innamorato della cucina italiana, quando poi a Parigi, per i 40 anni successivi prima di morire, dove ribadisco non scrive più neanche un'opera lirica, quando in questa grande villa decide di dedicarsi unicamente al invitare i grandi aristocratici della borghesia parigina presso la sua villa e organizzare dei banchetti da paura, dove
il
mangiavano tutto il giorno.
Ma sì, ha lasciato tutto,
andavano a mangiare, suonavano, scherzavano.
Mi rinchiudo in casa e mangio.
Esattamente. E infatti ci sono delle lettere molto buffe, ad esempio questa, in cui lui dice proprio, fa una lunga disquisizione artistica con un suo amico. Cioè, uno dice: ma lasciamo stare l'arte, che non ci interessa poi più di tanto. Passiamo alle cose importanti. Vorrei che mi spediste a Parigi 8 cappelli da prete, 6 zamponi, 10 cotechini di diverse dimensioni, totale 24 brillanti maialeschi. Vorrei pure la relativa istruzione per la maniera di cuocerli secondo le nostre abitudini. Poi da tutti gli ordini per fare il pagamento, perché da Bologna si fa spedire tutta questa roba per organizzare i suoi banchetti ogni mese.
Altro che la spesa a casa.
Ma chissà come arrivava poi a Parigi il cotechino. Non voglio immaginare,
in
carrozza,
fino a Parigi.
Eppure un po' stagionato,
ecco, sì, diciamo un gusto un po' particolare, un retrogusto
molto particolare Rossini, anche perché appunto, per quello che stai dicendo, lasciamo stare le arti, proprio sosteneva che lo stomaco fosse il direttore d'orchestra di tutte le passioni del corpo umano. Quindi dava un'importanza micidiale appunto alla cucina.
E vi ho portato infatti un'altra lettera che, dopo aver parlato un po' dello stomaco in chiave musicale, dice: quando è vuoto rappresenta il fagotto che brontola, fa tutte delle similitudini, dice: mangiare, amare, cantare e digerire. Questi sono in verità i quattro atti di quest'opera buffa che si chiama vita e che svanisce come la schiuma di una bottiglia di champagne. Chi la lascia fuggire senza averne goduto è un pazzo. Gioachino Rossini.
Madonna, io lo volevo conoscere per dirgli: io ti sto adorando in questo momento.
Poesia pura da Rossini.
Mi avrebbe conquistato in questo modo.
Un'altra perché non l'hai visto, perché ti assicuro che... Però se avessi letto le sue lettere ti avrebbe conquistato, sì.
Un'altra cosa che ci ha molto colpito è stato che, leggendo appunto sulla biografia di Rossini, abbiamo scoperto che lui da bambino amava fare il chierichetto semplicemente perché così poi alla fine della messa poteva bersi il vino della messa.
Secondo me non è l'unico, tra l'altro.
Secondo me non è l'unico, in effetti. Pensandoci, molti chierichetti...
Vogliamo considerare la genialità di questo gesto? Cioè nel senso... Faccio... Sì, vado a fare il chierichetto. Cos'era il chierichetto? Sì. Però... bevo il vino, cioè nel senso lo bevo tutto io, non vi preoccupate ragazzi.
La motivazione principale era quella insomma per Rossini, ma noi non giudichiamo nessuno, figurati. Un'altra cosa molto interessante è anche che alla giovane età era già aveva problemi di bancarotta. Perché? Proprio perché passava da un ristorante all'altro e amava spendere così tutti i suoi soldi.
È proprio così, infatti. E non solo da un ristorante all'altro, ma anche da un casino all'altro. Si sa proprio che era un grande uomo di mondo, diciamo. Quindi
una rockstar,
esatto,
a cui piaceva tanto mangiare.
Esattamente,
diciamo. Cioè, finisco i miei soldi in cibo. Geniale, geniale. Beh, diciamo che
ancora oggi, infatti, molti piatti portano il nome di Rossini, proprio perché si pensasse che lui, quando entrava in questi ristoranti, facesse gli onori di casa, salutava tutto il personale, dalla sala alla cucina, e non ne saltava neanche uno. Talk the guy, go banging on his door. You can throw your hands up, you can beat the clock, yeah. You can move a mountain, you can break rocks. You can be a master, don't wait for luck. Dedicate yourself and you go find yourself. Standing in the hall of fame, yeah. And the world's gonna know your name, yeah. Cause you burn with the brass flame, yeah. And the world. You can run the mile. You can walk straight through hell with a smile. You could be the hero. You could get the gold. Breaking all the records they thought never could be broke. Yeah, do it for your people. Do it for your pride. You're never gonna know if you never even try. Do it for your country. Do it for your name. Cause there's gonna be a day when you're standing in the hall of fame. Yeah. And the world's gonna know your name.
Anche questa, un'altra canzone scelta da voi, ragazzi.
Ci tengo a dirlo, era della mia amica Maria Giorgia di Torino, che saluto perché mi ascolta sempre. Gli ho detto di mandarmi un messaggio così mi ricordavo, ma per fortuna mi sono ricordato leggendo adesso la canzone. Quindi ciao Mari, grazie che mi supporti.
Che memoria.
Visto?
Cioè, vi tiene d'occhio.
Tiene d'occhio, nonostante passino le settimane da una puntata all'altra, mi ricordo di tutti.
Attenzione che proprio, cioè, non gli sfugge niente, eh?
No,
cioè,
assolutamente no. Sai che ti dico, Ali?
Ma che dici?
Nonostante questa puntata sia partita un po' in ritardo, c'era Sanremo, nonostante ad un certo
questo
punto siamo spariti, così come anche i nostri ascoltatori che poi pian piano sono riusciti a ritornare, non so adesso quanti siano, eccetera, eccetera, a me comunque è piaciuta.
Sì, cioè è stato un po' come un percorso d'ostacoli, però cioè siamo usciti con... senza una gamba, ma ci stiamo uscendo
ne usciremo lo stesso nel migliore dei modi.
Vedo,
sì,
il traguardo.
Sta arrivando quasi la fine. Sì, no, ma a parte gli scherzi, in realtà sai perché ci tenevo così tanto a fare questa puntata con Marco quando ci siamo incontrati? Perché Quando penso al mio... Adesso faccio una cosa un po' filosofica.
Wow.
Stavo dicendo, quando penso al mio domani, appunto, alla figura del gastronomo e quindi del nostro lavoro, quello che sarà quando ci laureeremo, immagino proprio questa figura che mette al pari la cucina... No, scusa, Giacomo.
Perché è una...
Il jingle triste, no.
Il jingle triste perché ci speri, capito?
Ci spero, ma ci riusciremo, sì. Immagino proprio il gastronomo che faccia questo, che sia questa figura di intermediario tra la cucina e
l'arte, e tutto ciò che può essere...
Più che arte, tutto l'aspetto culturale, perché una cosa che anche mi aveva colpito, che ci avevano detto a lezione, proprio che tendenzialmente adesso, per fare un po' i fighettini, i gastronomi, o comunque la gente del settore, le unisce le due cose, mette cibo e arte insieme, perché l'arte può nobilitare il cibo, però di per sé, se uno ci pensa, il cibo, già per tutte queste cose che abbiamo raccontato oggi, dagli allevamenti, dalla musica nel convivio, quindi
alle
del passato,
piante che ascoltano la musica, cioè
dalla percezione del gusto, eccetera eccetera, tutti questi studi che se ne fanno, e poi ovviamente per tutto l'aspetto storico che c'è dietro, cioè è già in quanto tale un patrimonio culturale che va difeso, tutelato e appunto valorizzato.
Anche possiamo dire proclamato, diciamo.
Certo. Ci tengo a dire che l'unico concerto a cui ho partecipato come esecutore, in cui poi in effetti c'è stata una cena barocca, perché la musica era barocca, e quindi siamo stati proprio seguiti da un gastronomo che ha organizzato questa cena, è stato veramente un evento stupendo. È l'unica volta che mi è capitato, quindi spero che mi ricapiti, o spero di essere io a organizzarle, nel caso so a chi chiedere,
o magari
per avere un po' di consulenza.
Il prossimo gastronomo è Mattia, capito?
Vedi, abbiamo già l'aggancio per un domani.
Vedi,
visto cosa serve
Radio Revolution,
fare anche radio.
In realtà è una grande mafia.
Esatto. Anche no, perché proprio questa immagine che dava il gastronomo in Francia già esiste, cioè già è così, perché in passato appunto hanno sempre nobilitato la figura del gastronomo e il senso culturale e letterario che c'è dietro la cucina. Invece in Italia siamo sempre un po' così titubanti. Quando uno esce e ti chiedono cosa studi, scienze gastronomiche, boh, e cosa fai? Cucini? Mangi? Chi lo sa? No, voglio parlare di cibo e raccontarvi tante storie che riguardano appunto la cucina.
Poi quando gli dici che sarai, possiamo dire, un intermediario tra le aziende, i prodotti e il consumatore, ti guardano tipo: ma dove esattamente?
Esatto, quindi ci poniamo questa ambizione di voler essere questa figura qua, che fa un po' da, come abbiamo detto prima, da intermediario tra tutti questi aspetti, che sono tantissimi e che vanno in diversi modi a toccare appunto il vero protagonista, il cibo.
Questa puntata, diciamo, è quasi finita,
è
quasi, perché
alla fine
vi vogliamo dare un'ultima informazione, ovvero dove ascoltare le vecchie puntate, perché molti mi avete scritto, anche i miei familiari o i miei amici mi scrivono: ma non ti ho potuto sentire. Secondo me questa è una scusa, Matti, cioè nel senso...
Sì, secondo me sì, trovano delle scuse per non riascoltarci. Quindi Ali, dove ci devono risentire?
Ci riascoltano, possono riascoltare i nostri podcast sul link in bio su Instagram, o su Facebook sulla pagina Quanto Basta. Anche su Instagram il nome è sempre Quanto Basta.
Da domani infatti esce il podcast, non perdetevelo, per chiunque appunto oggi non è potuto connettersi alle 18 ed ascoltarci in diretta, oppure recuperate anche tutte le puntate vecchie, o magari, nonostante tutti gli imprevisti, vi è piaciuta talmente tanto che la volete risentire, chi lo sa.
Io ci tengo solo a salutare Monica, che qui non è potuta essere stasera per motivi di lavoro, ma che mi accompagna nel programma Prendi Nota.
Ciao,
e vi ringrazio tanto per questo invito, ho imparato un sacco di cose, forse è la volta buona che mi appassiona il rock, perché mi piace il cibo speziato, da quello che mi avete detto. Posso provare.
Grazie a te Marco della disponibilità e di tutte le cose che ci hai detto, perché non ne sapevamo tantissimo.
Grazie a voi.
Grazie a tutti, continuate a seguirci. Quanto Basta torna mercoledì.
Ciao. Oh,